Se il mondo io mi sposo un po' più in là, sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai, il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è far...
Un saluto cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Eleonora Dall'Ovo.
Se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello, che problemi non ha.
Questo è l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Qui con me il nostro carissimo Teddy Scorcia, ciao.
I'm back, sono tornato.
E qui di fronte a me abbiamo Felix Cossolo, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti.
Attivista del movimento omosessuale dal 1975 con Il Fuori, il gruppo Le Froce Metal Meccaniche, e tra i fondatori della rivista Babilonia, della libreria Babele, del mitico Kerel che ho fatto in tempo a vedere, e promotore della mitica strada gay San Martini Street di Milano, e poi ne scopriremo.
Litigare, litigare per amarsi sempre di più, ma girando la mia terra io mi sono convinta che c'è odio e non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste.
Ora siamo arrivati alla puntata numero 5, 40 anni dell'altro martedì, dal famoso 1980, quando praticamente Paolo Utter, giornalista di Radio Popolare, dal 1976 decise di riunire le energie di alcuni attivisti omosessuali come Paolo Rumi, Gianni Rossi Barilli, Enzo Lancini, Mattia Moretta e Roberto Polce per creare l'altro martedì. Allora, 40 anni di dirette e 40 anni per raccontare il movimento e la comunità omosessuale, prima gay, poi lesbica, e poi si è Felix unito bi, queer, tutti questi acronimi che hanno pululato e invaso il movimento omosessuale in bene, e poi va bene anche queer. Tu sei praticamente presente dall'altro martedì fin dagli inizi.
Sì, ti chiamò
Paolo Utter,
era
addirittura.
Torino, e ogni tanto Paolo Utter mi chiamava in diretta per commentare gli avvenimenti torinesi.
Ecco, esattamente. E tu facevi parte di quale gruppo? Del Fuori, del mitico
allora,
Fuori?
Io nel 75 sono andato a Torino e ho iniziato a militare nel Fuori. Però nel 77 sono uscito dal Fuori per organizzare e far nascere un bollettino di controcultura omosessuale che si chiamava Lambda, ed era un po' in lotta col Fuori, perché avevamo una visione completamente diversa. Io facevo riferimento all'area autonoma del Fuori dal 77 in poi.
Poi sei arrivato a Milano e ti sei già subito dato da fare, tanto che tu abbiamo ritrovato nel nostro archivio, Felix, che hai praticamente fondato Babilonia. Babilonia insieme, ti ricordi?
Sì, nell'82 abbiamo presentato a Vieste sul Gargano durante il campeggio gay il numero zero di Babilonia insieme a Ivan Teobaldelli, con la collaborazione di numerosi personalità, tra l'altro Corrado Levi, Paolo Hutt, Mario Mieli stesso e tanti altri. Sì.
E noi abbiamo qui un breve pezzo recuperato anche, ricordiamo che cosa sta facendo l'archivio del CIG di Milano.
Sì, stiamo restaurando tutte le puntate che sono state trasmesse dall'altro martedì, ovviamente partendo da file di una qualità non ottimale perché sono stati registrati a suo tempo su cassetta durante la trasmissione. Stiamo cercando di rendere il suono più, diciamo, attuale e ascoltabile possibile.
Allora, sentiamo un po' questa chicca dall'archivio dell'altro martedì che arriva dal CIG di Milano. Sentiamo proprio te insieme a Ivan Teobaldelli che parlate della festa per finanziare Babilonia.
Di Piazzale Cuoco ci sarà la festa per la prima volta di Babilonia. Che cos'è Babilonia se non l'avete ancora capito? Siete veramente delle rintronate. Babilonia è il primo giornale gay a tiratura nazionale che dalla fine di quest'anno sarà in tutte le edicole d'Italia. È un giornale che tutte voi dovrete comprare insieme ad Amica, per esempio, perché no?
Allora, abbiamo qua Ivan e Felix, che sono tra i promotori, tra gli organizzatori di questa rivista, di cui appunto vi abbiamo già diffusamente parlato.
Allora, le finalità sono sicuramente serie, perché per far uscire Babilonia sulle edicole avremo bisogno proprio di feste di sostentamento. Questa sarà la prima, e se va bene ne seguiranno sicuramente delle altre. A Milano non c'è molta la tradizione del divertimento gaio in serate gestite da noi. E la serata è bella perché permetterà un sacco di sconvolgimenti anche a livello di spettacoli, di musica, di bevute, di tartine, di trucchi.
L'apertura alle 20 con Mario Spinella, che è il presidente dell'Arci di Milano, quindi un breve dibattito durerà una mezz'oretta, poi interventi teatrali di Ciro Cascina, del collettivo teatrale di Parma, Trus Merletti, Cappuccini e Cappelliere, Lady Dark in un'esibizione di danza e infine un film di Ercole contro Maciste.
Guarda che bisogna proprio fare capire bene a tutti quanti che è importante che questo giornale esca, perché se non lo capiscono, questi qua pensano di andare, non so, a trovare la Big Laura e dicono no, io per la Big Laura 10.000 lire non le do. Invece bisogna far capire che è forse qualcosa un pochettino più diverso. Loro dovrebbero pensare che cos'è questo veramente riuscire a fare un giornale a livello nazionale. Per esempio, cosa potrebbe significare?
Ecco, te la rimando a 40 anni dopo, Felix. Cosa è significato? Cosa ha significato in questa intervista? Paolo Rumi ti chiede cosa potrebbe significare, ecco, in questi 40 anni. Cosa ha significato la rivista Babilonia, che poi ha chiuso nel 2009 dopo 27 anni di attività?
Ma adesso, per esempio, facendo il confronto con questa iniziativa, che era un'iniziativa prima dell'uscita di Babilonia, no? Addirittura l'anno successivo, cioè un anno dopo, noi facciamo una festa alla discoteca Nuova Idea di martedì, perché il locale non ce lo dovevano concedere il fine settimana. Di martedì noi portammo 2.000 persone, quindi per dire che in un anno crescemmo così tanto che la solidarietà da parte dei nostri lettori per finanziare la testata fu enorme. Mi ricordo che l'ospite della serata era Giuni Russo e poi c'era Diego Dalla Palma, c'erano Egon von Büste, tantissime personalità che erano venute a trovarci per solidarietà. Quindi Babilonia è subito decollato come mensile unico in Italia, poi a diffusione nazionale in edicola, è rappresentato per molti lettori, soprattutto maschili, però...
Sì, però ti dico anche da lesbica, anche per lettrici, importante.
Bene, ha rappresentato un grosso punto di riferimento.
Senti, Felix, si è chiuso, è durato 27 anni, chi lo comprava e cosa si scriveva? C'erano anche annunci di incontri, allora era un veicolo anche per incontrarsi, altro non c'era internet, non c'erano i cellulari, era difficile allora.
Allora, innanzitutto... prima di Babilonia l'omosessuale era abituato, se voleva comprare qualcosa, solo ad acquistare giornali porno, porno erotici maschili, dove per esempio Men o Homo, dove c'era magari lo spazietto di due pagine di Giostaiano che scriveva qualcosa sulla vita gay o sui luoghi di incontro, su dove si andava a battere, eccetera. Con Babilonia invece le cose iniziano a cambiare, anche se gli edicolanti, almeno per i primi anni, collocarono la rivista nel settore erotico, nel settore pornografico. Molti lettori, quando andavano in edicola, soprattutto nei paesi, compravano il quotidiano e poi avvolgevano la rivista all'interno del quotidiano perché avevano paura di farsi identificare dai passanti oppure dalla famiglia, eccetera. Quindi c'erano molte difficoltà. Però, per esempio, a Milano, che ha sempre risposto benissimo alle nostre iniziative, l'edicola di Piazza Duomo, una delle edicole di Piazza Duomo, dove noi scavalcavamo la distribuzione nazionale e io personalmente portavo tutti i mesi il giornale, questa edicola vendeva 400 copie al numero. Solo di Babilonia. Poi, per non parlare della guida, la guida che poi ogni anno abbiamo realizzato per finanziare la testata, la guida gay di Babilonia ho venduto in un'edicola di Roma, per esempio davanti alla stazione Termini, proprio dove Pasolini conobbe Pelosi. Ecco, in quell'edicola io vendevo 3.000 copie solo di guida gay a 10.000 lire cada una.
Ecco, è importante.
Quante copie avevi venduto? 10.000 copie.
10.000 copie, okay. La guida di esaurite nel giro di poco tempo.
Allora, diciamo che Felix ha una visione e un polso della Milano gay di 40 anni, diciamo, perché tu sei, come diceva prima Teddy, che l'imprenditore e la mente imprenditrice del divertimento gaio milanese. Ecco, prima di entrare nella seconda parte della trasmissione, vogliamo omaggiare questi favolosi anni 80 con un primo brano musicale, Teddy.
Sì, abbiamo pensato a una selezione appunto di questi magici anni 80, no? I facili anni 80, che in realtà sono stati anche anni di grandissime contraddizioni economiche. Pensiamo, sono stati gli anni della Thatcher, gli anni di Reagan, gli anni dello strapotere mediatico di Wojtyla, che è diventato il primo papa pop star,
anche gli anni dell'AIDS,
Le anni dell'AIDS, no, gli anni soprattutto della finta carità, per esempio di un Wojtyla che faceva la foto della carezzina al bambino nero, e poi fortissimo conservatorismo dal punto di vista morale. Di conseguenza anche l'arte pop, come la musica leggera, erano il contrasto a questo. Noi lo percepiamo gli anni 80 come anni belli, giocosi, colorati, in realtà erano anni di forti oppressioni culturali, e quindi questi artisti erano veramente eroici nel proporre un'alternativa costruttiva. E cominciamo con un artista forse probabilmente il più iconico in assoluto degli anni 80, è Boy George, quello che più di tutti ha catalizzato sulla sua immagine, sulla sua persona, un forte bisogno di reazione a questo perbenismo. E ascoltiamo il suo primo singolo da solista del 1987, quando lui era già fuoriuscito dal Culture Club. Il pezzo si chiama Everything I Own.
Dicevi, Felix, che sì, stiamo andando in onda, che hai portato qua a Milano come DJ Boy George.
No, non l'ho portato io, però è venuto Boy George a Milano all'Amnesia, poi ho conosciuto Mark Almond sempre come DJ, e ho intervistato anche Jimmy Somerville, che mi piaceva tantissimo, il cantante dei Comunards.
E questo è un singolo che era già uscito qualche anno prima, nel 1974, interpretato da Ken Booth, e fu uno dei primi, diciamo, successi con un sound caraibico, un po' reggae, che da lì a qualche anno avrebbe catalizzato quello che era il cosiddetto white soul inglese. E la cover di Boy George allude ovviamente alla fine drammatica della sua storia con John Moss, che era il batterista del Culture Club, quindi ha un particolare significato anche romantico.
friends I've been to you. I would give everything I own.
E teniamolo in sottofondo per parlare che dopo praticamente 5 anni dalla rivista Babilonia nasce la libreria Babele, che tu sei tra i fondatori, e nasce in via San Martini. Noi abbiamo un breve pezzo dove un tuo dipendente parla di come sta andando bene la libreria e di come tu praticamente giri l'Europa tra Parigi, banchetti di libri, libreria, a recuperare i libri per la libreria Babele, perché come dici le librerie italiane non commerciavano testi omosessuali, ma soprattutto in lingua, erano tutti in inglese.
Sì, sì, ho girato un po' tutta l'Europa, ma sono stato anche a San Francisco a recuperare un po' di materiale.
Sentiamo.
Banco destro della stazione centrale. E che è la prima libreria tutta gay. Volevamo sapere come va questa libreria.
Andando,
li abbiamo convocati a Ramporto.
Beh, possiamo dire che dopo 6 mesi all'incirca dall'apertura, la libreria ha preso prepotentemente il suo posto all'interno di tutti i punti di riferimento gay che ci sono a Milano. Anzi, possiamo dire che rispettando e anzi proprio sorpassando tutte le più rose aspettative, viene tantissima gente.
Senti un po', una critica volevo fare, però non lo so se è vero, te ne racconto.
Sì.
Che almeno nei primi mesi era difficile alle volte trovare certi libri, cioè magari uno veniva, sì, a chiedere certi libri e voi non ce l'avevate perché non siete nel circuito delle grosse librerie.
Esatto, penso che però adesso questo sia molto difficile dirlo, perché oramai ci siamo un po' allineati con tutte le altre librerie, anzi in più grazie ai giri che fa Felix nei mercatini del libro, nelle bancarelle, nei vari remainders, si possono trovare anche libri che non sono in distribuzione.
Felix, praticamente per portare i libri agli omosessuali milanesi, non solo, da anche di tutta Italia, perché poi parlavi anche che praticamente vendevi libri per corrispondenza, hai acculturato gli omosessuali italiani.
Sì, non è stato facile, però avevo degli amici che mi hanno aiutato nella lista di libri da recuperare. Per esempio Giovanni Dall'Orto mi ha dato una mano all'inizio, è venuto con me a Parigi e abbiamo fatto il giro di tutte le librerie, dei posti, anche posti di sexy show, perché io per esempio incontrai Jean Daniel Cadinot, che era il massimo regista erotico francese, e quindi acquistai le sue riviste, i suoi video. E poi sono stato a Berlino, ad Amsterdam, a Londra, c'erano tante realtà. In Italia invece eravamo la prima e unica, e poi allo stesso tempo in Italia in certi capannoni di Rimini riuscivo a trovare dei libri non più in stampa, ad esempio libri di stampa alternativa o libri di Rennudo che non erano più disponibili, e erano delle chicche che riuscivo a recuperare.
Allora, questo è stato un grande esperimento, è stata una libreria importantissima. Poi sappiamo che Gianni Delle Foglie insieme a Ivan hai ceduto la tua parte di azioni, l'hanno rilevata, poi l'hanno portata addirittura in Piazza Cadorna, da lì poi è passata in Viale Tunisia, via Regina Giovanna, poi non c'è più. Oggi nell'epoca di Amazon e di internet sembra quasi impossibile quel lavoro di fino che avete fatto e di incontro, che pian piano è diventata via San Martini. Via San Martini poi è diventato un punto di riferimento per gli omosessuali, anche stranieri.
Via San Martini, soprattutto negli anni 80-90, era un punto di riferimento perché c'era una sauna in via Schiaparelli a 10 metri all'angolo di via San Martini. Io avevo creato tre locali. Poi c'era la redazione di Hotline Gay Magazine, che era un giornale culturale che avevo ideato in quel periodo. C'erano situazioni anche erotiche, quindi sexy shop, c'erano 3 sexy shop addirittura in via San Martini. C'erano, al primo piano c'erano degli uffici della redazione di Clubbing e poi di Hotline Gay Magazine. Quindi c'era una realtà che comunque adesso non è più. più così.
Non è più così, però c'è una targa in via San Martini che si è stata omaggiata da...
È una targa che abbiamo, che abbiamo fatto noi.
Voi.
Di Traforo, però è stata ben pubblicizzata perché il 4 novembre del 1993 io e Franco Grillini la ponemmo nella via e tutti i giornali, le televisioni parlarono
di questa cosa. Sentiamo il secondo brano.
Ah, e come secondo brano io vi vorrei proporre quella che probabilmente è la massima icona per eccellenza del rock in generale, nonché probabilmente alfiere dell'orgoglio degli omosessuali. Stiamo parlando di Freddie Mercury, un personaggio che adesso è ritornato di grande attenzione per via di un film che ha avuto un, per me, inspiegabile,
inspiegabile
successo, visto che è completamente errato dal punto di vista sia cronologico del racconto della storia, e anche la personalità di Freddie ne viene fuori, per chi ne è fan da tantissimi anni, quindi conosce bene quello che era Freddie Mercury, ne viene completamente traslata. Noi ci ascoltiamo però un pezzo tratto dal suo album solista Mr. Bad Guy dell'85, e il pezzo si chiama
Made
in Heaven, che sarà poi ripreso 5 anni dopo la scomparsa di Freddie Mercury e darà il nome a un album postumo dei Queen, che la riarrangeranno utilizzando la traccia vocale originale quella uscita appunto in 85, riarrangiando e risuonando la parte e il resto dei Queen, e darà appunto nome all'album Made in Heaven. Questa è la versione originale. Come giusto che sia per tutte le icone, anche su Freddie Mercury alleggiano tantissime leggende, con il fatto che fosse poco visibile o che abbia fatto poco per la comunità gay. Freddie Mercury si è dichiarato apertamente gay in un'intervista televisiva nel 75, non quindi un'intervista giornalistica che può essere fraintesa. Si disse di essere gay come un narciso, non si è mai chiarito cosa intendesse per narciso, però si dichiarò. Fu però molto riservato su quella che era la sua vita sentimentale, personale, questo è assolutamente comprensibile, lecito, e però non ha mai assolutamente fatto segreto del fatto che fosse gay, e il suo personaggio di
non lasciava intendere, insomma.
Non lasciava dubbi, sicuramente.
E sono le 21.53, questo è l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Il primo martedì di ogni mese ripercorriamo i 40 anni dell'altro martedì, 40 anni di diretta di trasmissione a tematica omosessuale che è cambiata nel tempo. Felix Cossolo è qui con noi, ha anche scritto un libro, 40 anni in movimento dal 1975 a 2015, possiamo dire fino al 2020, perché è qui di fronte a noi. Io nei 20 anni di conduzione dell'altro martedì, in questi 20 anni l'ho intervistato stato più volte, devo dire che mai nelle sue riviste ha mancato mai di citare l'altro martedì come mezzo di informazione e di cultura omosessuale. Io credo che tu, Felix, abbia una visione molto completa di quello che è stato in questi 40 anni la comunità gay milanesi, e ti ringrazio anche perché nel titolo del tuo libro dici militanza gay e non omosessuale, perché hai capito bene che le lesbiche hanno fatto benissimo e un altro percorso. Ecco, oggi, ancora oggi, tu la comunità gay la vedi, la tocchi, la vedi con i tuoi occhi. Come è cambiata nell'era di Grindr?
Grindr, yes.
No, come si incontra?
Per esempio, io ricordo un'iniziativa che organizzavamo all'Afterline negli anni 90, e era il giovedì del single party. E noi avevamo tutti i giovedì 500 persone circa, cosa che oggi è impensabile per un locale gay, avere una serata così affollata in frasettimanale. Cosa succedeva? Che ogni persona che entrava nel locale veniva apposto un numerino, e poi sui tavoli trovavano delle schede. La persona poteva scrivere sulla scheda un messaggio per la persona col numero a cui era interessato. Il DJ chiamava all'appello i numeri che erano stati consegnati. Insomma, c'era lo scambio di messaggi tramite cartaceo. Oggi questo sarebbe impensabile, perché oggi con gli SMS, con internet, con Grindr, e tutto il resto,
no? Superato.
E quindi la gente non esce più, non va più nei locali per incontrarsi, ma rimane in casa a chattare, e questa è la
senza
cosa,
senza mai incontrarsi, la cosa veramente assurda. Questa ci vorrebbe una nuova rivoluzione.
A me non è che piace.
Quindi neanche senza consumare in solitudine.
A prescindere da quello che poi gay
raccontano. Magari può succedere anche qualche incontro, però certo. Tu incontri una persona e non hai mai visto in vita tua, invece nel locale tu avevi l'opportunità di parlarci prima, di bere qualcosa insieme, di comunicare e poi decidere.
Sai, Felix, una delle grandi prerogative di noi froci è la fantasia, quindi molti gay se la raccontano. La verità è ben diversa: su questi siti ci si scambia foto erotiche, spesso non proprie, quindi fake, ricevute da altre, ci si inventa qualche fantasia scrivendo, ci si autoerotizza così, e non ci si incontra mai. Prova ne sia che le poche persone che vogliono veramente incontrare sul profilo scrivono basta chattate, voglio veramente incontrare, esasperatamente. Quindi secondo me siamo alle porte di una nuova rivoluzione sessuale in cui ci riapproprieremo del corpo e ci libereremo di questi delinquenti che hanno inventato queste app semplicemente per chiuderci ancora più dentro di noi e renderci più cattivi.
Felix, noi speriamo che questo avvenga, questa nuova rivoluzione sessuale. Felix, dove ti si può incontrare e che cosa stai facendo ultimamente? Perché sei una mente in ebollizione, sei una froccia rivoluzionaria tu, di fatto.
Allora, giugno scorso abbiamo, insieme all'Arcigay, abbiamo presentato un nuovo libro sui primi 50 anni del
50 anni internazionali,
movimento gay a Milano. Questo a giugno dell'anno scorso. Poi c'è stato un Pride molto affollato. No? E quest'anno invece, vabbè, continuo a lavorare all'Afterline di notte, vado a letto tutte le notti alle 4 o 5 del mattino. Poi ho ideato un'iniziativa per maggio, rivolta ai partecipanti ai numerosi campeggi gay che abbiamo organizzato negli anni 80. Ci ritroveremo noi froce un po' vecchiotte
attempate,
più i simpatizzanti giovani a Rimini a maggio per un raduno di 3 giorni
con le tende?
No, in un ostello.
Ah, ecco, ok, questa volta senza tenda.
Abbiamo fatto dei passi avanti. Perché veramente prima dormivamo tutto sulle tende, cioè, neanche con le tende, solo con i sacchi a pelo.
Erano altri tempi.
Eravamo tutti poveri.
Allora, noi ti ringraziamo.
Poveri ma belli, però.
Sì. Ci ritornerei anch'io indietro. Allora, chiudiamo con Narciso.
Io chiuderei con questo, diciamo, non così poi pindarico parallelismo tra l'artista che andiamo a ascoltare adesso è la storia di Felix Coso. Felix Coso ci ha raccontato che si è separato dal Fuori proprio in polemica, perché il Fuori e poi Pezzane avevano una via istituzionale, volevano inciucciarsi con la politica, si gemellarono col Partito Radicale, mentre invece Felix Coso l'ha seguito quell'area rivoluzionaria, colorata, di incontro, di proposta antagonista alla società e non asservimento.
Libertina.
Ed esattamente quello che ha fatto il nostro artista che adesso andiamo ad ascoltare, Ivan Cattaneo, che è stato per tantissimi anni l'unico gay dichiarato fino all'avvento di Tiziano Ferro, che è appunto quello istituzionale, per bene, giacca e cravatta, tristolino, piagnucoloso, e che non propone un'alternativa colorata come Ivan Cattaneo,
che sarà il nostro prossimo ospite, prossimo mese. Allora, siamo proprio già fuori tempo. Io intanto su Ivan Cattaneo, Narciso, Ivan il Terribile, ringrazio Felix Cossolo, grazie.
Grazie a voi.
Ti rinviteremo ancora perché c'è tanto da raccontare.
Mi fa molto piacere. Grazie.
E grazie a te, ci rivediamo il mese prossimo.
Quando vuoi, sai che sono sempre a tua disposizione in tutti i sensi.
Sì, ma in quel senso, il senso erotico, io e te siamo inavvicinabili.
Non si sa
non
mai.
Non si sa mai, guarda. La rivoluzione è sempre presente.
È appunto, è sempre attuale.
L'altro martedì finisce qui con Teodoro Scorcia e Felix Cossolo. Sappiamo che forse stavate un po' guardando il Festival di Sanremo, ma io e Teddy non abbiamo voluto parlarne per niente.
Ma ci mancherebbe.
Martedì prossimo siamo ancora in onda. Un caro saluto da Eleonora Dall'Ovo.
E da Teodoro Scorcia, speriamo di sentirci presto e soprattutto ascoltate musica seria, non Sanremo. Oh,